possiamo andare a cominciare la lettura anzitutto delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Anzitutto che cosa si dice in generale? Beh, i temi sono diversi, perché c'è la visita in Cina di Macron e von der Leyen, anche se più Macron, a dire il vero, che von der Leyen, su cui però i commenti, diciamo, e le analisi sono diversi e anche interessanti nella loro diversità, per cui cercheremo un po' di capire che cosa se ne può trarre. Ci sono, vabbè, ovviamente le questioni di cronaca con la Pasqua e la Pasquetta che sono appena terminate, e dati sul turismo che sono andati molto molto bene, e ci sono ancora le questioni relative alla guerra in Ucraina, anche se più dal punto di vista diplomatico oggi che militare, anche se poi qualche notizia la si ritrova anche da quel punto di vista. È una giornata molto importante per il governo, perché la cosiddetta partita delle nomine arriva a un crocevia che sembrerebbe essere abbastanza fondamentale. Insomma, si parla di rinnovare i vertici di Enel, Eni e Poste, insomma stiamo parlando di pezzi da 90 dell'assetto economico e industriale nostrano. E poi diciamo ancora qualche cosa di politica estera, quella, insomma, un panorama piuttosto variegato. Allora, detto questo, cominciamo con il quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera, che apre, come detto, proprio sulla Cina. Prima però si apre con le esercitazioni cinesi di fronte a Taiwan, e poi la visita di Macron e von der Leyen. Allora, il titolo è questo: Cina, prove di guerra a Taiwan, esercitazioni con veri proiettili, un caso, le frasi di Macron dopo la visita a Xi Jinping, l'Unione Europea stia fuori. Peraltro, diciamo, segnalano diversi analisti, magari un po' più sul pezzo, che queste esercitazioni di fronte a Taiwan hanno una cadenza più o meno annuale, e in realtà quelle dell'anno scorso erano state assai più massicce di quelle di quest'anno. Però, insomma, questo per aggiungere diciamo tasselli di conoscenza. Poi ancora il Cremlino sull'Ucraina, nessuna tregua, Parigi non può mediare, ancora aperta la crisi per i file rubati agli Stati Uniti. Poi ne parla di questa questione più diffusamente Repubblica, vedremo dopo. C'è ancora un'intervista a Macron che dice: non possiamo essere vassalli di nessuno. Un Macron, diciamo, molto antagonista agli Stati Uniti nella visita di ieri, almeno a parole, il che, diciamo, accade spesso, almeno per quanto riguarda i presidenti francesi, quando ci si trova in difficoltà. In questo momento sicuramente Macron è in grosse difficoltà e ci si diciamo aggrappa un po' al nazionalismo, ma soprattutto, diciamo, in questo caso avviene nel momento in cui, ed è, possiamo dire, il 90% di quello che si discute fra Cina e Europa avviene quando si tratta di firmare accordi commerciali, che ieri infatti sono stati firmati in gran numero fra il presidente francese e quello cinese. Anche qui però, come per quanto riguarda le esercitazioni, bisogna segnalare grande pompa di certo, ma come dire, dal punto di vista della mole di accordi sono minori anche qui rispetto al passato. Poi abbiamo su tutto questo interviene Angelo Panebianco con un articolo di fondo, con un commento dal titolo Paradossi europei, in cui racconta la visita di Macron, segnala anche, diciamo, in maniera molto corretta che un presidente della Francia ha sempre l'obbligo di fingersi, perché questo impone la cultura politica nazionale di cui è espressione, il rappresentante di ciò che non c'è più da un pezzo, la grande potenza che la Francia è stata nei tempi passati. Poi abbiamo l'appello dei direttori dei principali quotidiani italiani, che chiedono al neo ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, la liberazione del reporter del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, arrestato da ormai da diversi giorni in Russia. Quindi a centropagina due foto che ci raccontano le vacanze di Pasqua, Portofino e Napoli, quindi diciamo due mete lontane fra loro e anche molto molto diverse, comunque ambedue stracolme di persone, presenze record dalla Liguria al sud, gite e vacanze italiane, città in tilt per la folla, insomma, e tutti contenti. Poi abbiamo la politica interna con le nomine, ecco la lista, scrive il Corriere, la scelta di Meloni sul ruolo di Cingolani. Oggi intanto arriva il DEF, il documento economico-finanziario, ci sono però solo 3 miliardi, una cifra decisamente ridotta purtroppo rispetto alle necessità. Quindi abbiamo abbiamo Berlusconi che insomma non è risorto per Pasqua, ma quasi, arriva il bollettino medico, Berlusconi migliora, cauto ottimismo da parte dei medici. Quindi il caso Orlandi, a cui il Corriere della Sera presta sempre molto attenzione, anche perché diciamo è di proprietà dello stesso editore della Sette, che ha sempre dimostrato enorme attenzione nei confronti della vicenda della scomparsa di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori, bisognerebbe sempre ricordare. È il promotore di giustizia del Vaticano sul caso Orlandi, dice sul caso Orlandi il Papa vuole la verità. Quindi abbiamo lo scandalo, peraltro un po' post-datato, visto che risale al 28 febbraio scorso, del Dalai Lama ripreso con un bambino, peraltro in un'occasione pubblica, il bacio, la lingua, il Dalai Lama si scusa, il video pubblico mentre saluta un ragazzo, la spiegazione, lui scherza sempre, scrive la giornalista del Corriere. E poi mi pare basta per quanto riguarda la lettura della prima pagina del Corriere, e dalla prima pagina del Corriere possiamo passare a questo punto alla prima pagina di Repubblica, che ha un'apertura completamente diversa rispetto al Corriere e anche, diciamo, come al solito più roboante. Scacco al Pentagono, titola Repubblica, i documenti segreti trafugati. Le spie russe riescono a ottenere decine di dossier top secret. Gli ucraini ora devono cambiare i piani della controffensiva. Danno grave, dicono gli USA. L'ex CIA Volcker opera di una talpa interna. Mosca vuole demoralizzare Kiev e dividere gli alleati. E ancora nell'inferno di Bakhmut tra i difensori che si preparano alla ritirata. Insomma, qui siamo decisamente in un clima diverso rispetto al Corriere della Sera, ma anche, come vedremo, rispetto a quanto vediamo sugli altri giornali. I toni sono sempre molto accesi su Repubblica, forse pure troppo. Poi abbiamo le terre rare, dal litio al cobalto, il tesoro che l'Italia ha dimenticato. Apriamo la ricerca mineraria, annuncia il ministro Urso. Quindi pure qui c'è la fotonotizia riguardo il pienone di turisti a Pasqua, però mentre il Corriere, diciamo, si rallegra, anche perché l'economia gira, girano i soldi, tutti lavorano, tutti contenti qua, e invece, diciamo, il tono è quello dell'indignato per la eccessiva presenza di persone in luoghi che dovrebbero essere invece d'élite, dove dovrebbero andare soltanto in pochi. E qual è la base su cui si decidono questi pochi? Sostanzialmente il censo. Ma le Cinque Terre non sono Disneyland, scrive Marco Breve nell'intervistare lo scrittore Maurizio Maggiani, che parla appunto dell'assalto dei turisti, che è sicuramente una questione. La domanda è se bisogna ridurre questo numero. Peraltro bisognerebbe anche capire le ragioni di fondo, che non siano quelle di un moralismo d'accatto, come fare a ridurlo, perché i turisti, diciamo, c'erano anche prima di Cinque Terre, a Portofino, insomma, sono sempre arrivati. E forse certe cose debbono rimanere solo per pochi, evidentemente, altrimenti, insomma, le soluzioni ci sono, anche relativamente democratiche, insomma, volendo, ma forse non è la ricerca di una soluzione democratica quello che sta dietro questo tipo di ragionamenti. Poi mi pare che davvero non c'è molto altro oggi. È abbastanza criticabile l'apertura di Repubblica. Abbiamo Lirio Abate che ci illumina sulla mafia albanese. Pure qui abbiamo il video del Dalai Lama con il bambino, vuole ammetterlo, ma la copertura che dà il Corriere rispetto a Repubblica su questa, ma anche sulle altre questioni, è decisamente, insomma, più sobria. Poi si può criticare, anzi si deve criticare tutta una serie di questioni, ma proprio un diverso modo di affrontare proprio le notizie in generale. E poi abbiamo Giancarlo De Cataldo che ci illumina su anche lui sulla riscoperta dei vizi borghesi di una capitale. Tutti questi che, diciamo, vengono a Roma a un certo punto, anche in età, insomma, non più giovanissima, e si scoprono indigeni da sette generazioni. Vabbè, passiamo oltre, andiamo al Manifesto. Qui l'apertura ancora è completamente diversa, forse anche esagerata, chissà, per una notizia del genere. Ma tant'è, 100 euro e lode, titola il manifesto. La notizia è questa: ricompensa di 100 euro per gli alunni con la media del 9. Accade nell'Istituto Superiore Scalcerle di Padova, la scuola del merito del ministro Valditara, che incentiva il sistema della competizione a tutti i costi. Protesta degli studenti e della CGIL Veneto. Poi questioni di altro tipo, migranti, oltre 3.000 soccorsi, salvataggi senza sosta della Guardia Costiera, Pasqua, naufragio e morti. Fra l'altro, diciamo, segnala Giansandro Merli che, diciamo, alla faccia di tutte le sostituzioni etniche possibili e immaginabili, la popolazione straniera in Italia sono ormai 10 anni che non aumenta, è rimasta stabile. Poi abbiamo che cos'altro? Sempre dall'Italia, ogni giorno c'è un DDL nuovo. Adesso Fratelli d'Italia presenta un DDL contro gli ecovandali. Chi sono gli ecovandali, direte voi? Quelli che sversano rifiuti tossici nelle discariche abusive? No, ma quelli che ne so, scrivono sui muri di una vestigia archeologica perché non c'hanno niente da fare. Pochino, ma non tanto, non è questo. Sappiamo dove stiamo andando a parare. Allora, una sorta di DASPO e carcere per chi imbratta i monumenti storici. E quanto prevede un disegno di legge al quale sta lavorando Fratelli d'Italia, che si propone di rafforzare le sanzioni per chi danneggia beni culturali o ambientali. Per chi ha riportato una denuncia e è stato condannato per vandalismo o danneggiamento di beni culturali tutelati, è previsto il divieto fino a un anno di avvicinarsi a una distanza inferiore a 10 metri agli edifici sottoposti a tutela. Fino a 3 anni di reclusione per chi imbratta o deturpa edifici pubblici o di culto. Diciamo un progetto di disegno di legge che chiaramente, diciamo, ha degli obiettivi precisi, ma che, come tutti questi disegni di legge che sono scritti molto male, poi alla fine sono anche abbastanza generici, diciamo, potrebbe avere delle ripercussioni abbastanza incredibili. Poi il Andrea Colombo ci dice che il DEF Meloni Giorgetti è nel solco di Draghi. Beh, Colombo, questa, diciamo, è la sua posizione tradizionale, avremmo qualche dubbio proprio tecnicamente, ma vabbè. Poi gli esteri, abbiamo l'Irlanda del Nord con l'anniversario turbolento, marcia repubblicana, anniversario turbolento, scrive il manifesto. Poi abbiamo Mosca che convoca i BRICS e Kiev che tenta la carta indiana. Qui siamo invece ovviamente nell'ambito della guerra ucraina. Pechino mostra i muscoli agli USA su Taiwan e l'estrema destra in marcia, detta la linea, in Israele. Queste le brevi dalla prima pagina del manifesto. E poi c'è un fondo di c'è un commento di Enrico Terrinoni ancora sull'Irlanda del Nord, le scosse che minano il miracolo della pace. Niente di nuovo per chi ascolta Radio Onda Rossa. Poi ci sono due pagine all'interno in cui si cerca di fare un po' un quadro generale con sia i passi avanti che sono stati fatti in questi anni, sia anche le criticità. Così il manifesto. Avvenire, la pace che manca. Qui ovviamente siamo nel commento delle giornate pasquali in Vaticano, eppure normale, forte appello del Papa a Pasqua perché tacciono le armi, bombe su Zaporizhia, la Russia dice no a una tregua per le festività e blocca la mediazione di Macron. Poi i migranti, salvataggio per 2000 migranti, altro naufragio a Malta, 18 dispersi, aumentano anche gli arrivi sulle coste, in Senato il decreto Cutro. E poi un reportage dallo Yemen, tra i bambini che sognano la scuola e la fine dei bombardamenti. A Taiz, crocevia dello scontro nel paese martoriato da 8 anni. E anche qua abbiamo la partita delle nomine con Fratelli d'Italia che vuole le posizioni chiave. Intanto migliorano le condizioni di Berlusconi. E poi per il resto, diciamo, le cose che abbiamo letto o già altrove, sia sulla Cina sia sul boom del turismo. E mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda la lettura di Avvenire, anche se poi più tardi, questo lo leggiamo all'interno, parleremo di una lettera, di una testimonianza di una persona in attesa di giudizio. Così, la prima pagina di Avvenire, Messaggero, qui basta cianciare su diciamo, tutte queste cose che non interessano a nessuno, il nuovo bollette e il nuovo piano aiuti. Il DEF arriva oggi in Consiglio dei Ministri, cale il debito e il PIL cresce più del previsto, Messaggero, proprio siamo livelli EIAR queste ultime settimane, il governo pronto a destinare 3 miliardi alle famiglie per il contrasto del caro consumi, tutto il DEF sono 3 miliardi. Vabbè, li troveranno. Poi abbiamo la, diciamo, di interessa. Poi vabbè, abbiamo la, anche qui il turismo, con una lunga intervista a Daniela Santanchè, che dice una serie di cose interessanti. Questi, diciamo, anche qui si tratta di grandi battaglie del Messaggero, perché che ci dice la Santanchè? Che a Pasqua è tutto esaurito, quindi tutto bene, però no al numero chiuso, perché se no le persone non entrano e quindi devono entrare tutti. Su questo, diciamo, è abbastanza coerente. Poi abbiamo la solita, il solito pistolotto sui bed and breakfast e affitti brevi che fanno concorrenza agli alberghi di Federalberghi, il cui presidente è un deputato di Forza Italia. Anche qui siamo nella normalità del Messaggero. E poi ancora la questione del personale che manca in hotel e ristoranti, e quindi bisogna fare qualcosa. Se proprio non possiamo abbassare gli stipendi a lavoratori e lavoratrici, proviamo a tagliare le tasse su di loro. E quindi e vabbè, diciamo, poi per il resto molta fuffa. Poi che cos'altro? Vabbè, pure qui sull'Ucraina, diciamo, non molto. Infine, questa invece è una notizia, come dire, decisamente più rilevante, si parla dell'esodo dei bambini verso il nord per ottenere cure più efficaci. Dal sud si sposta un terzo dei piccoli malati. Gli ospedali di Roma, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono quelli che attraggono più pazienti. Così Messaggero su questa questione, con la quale chiudiamo la lettura del quotidiano romano. Poi che cos'altro segnalare? Vediamo un po'. Sicuramente il Domani, che diciamo come il suo proprietario è abbastanza ossessionato da Berlusconi e dalla sua famiglia. La fotonotizia di oggi ritrae la figlia appunto di Berlusconi, Marina, il titolo è tutto per lei. Marina, l'erede riluttante, la figlia di Silvio Berlusconi dovrà presto gestire tre partite decisive, il destino di Forza Italia, l'impero TV, la famiglia, ecco i suoi piani. Così il Domani. Poi vediamo un po' i giornali di destra non ci danno molte soddisfazioni. E chiudiamo allora con le questioni relative ai quotidiani che si occupano di giustizia. Il Riformista apre con un pezzo su Abubakar Soumarò, il linciaggio del parlamentare. Soumarò è innocente al 100%, giornalista e politica colpevoli. E dopodiché, diciamo, i primi a dargli contro sono stati i suoi compagni di partito, poi sono arrivati tutti gli altri, diciamo, però questo lo vorremmo ricordare. Chi giustamente oggi sottolinea che, al di là del dato politico su cui tutto si può dire, però il dato giudiziario su Soumarò è praticamente inesistente. Però ecco, andrebbe anche ricordato da dove sono arrivate le questioni. Poi abbiamo tutto questo, diciamo, ne parla solo il Riformista, perché le altre testate, anche quelle che ci sono andate a nozze con tutte le polemiche, silenzio totale. Ma non è solo purtroppo il caso di Soumarò, succede più o meno sempre così. Poi abbiamo un'intervista al presidente di Amne, presidente o portavoce, scusate, non ricordo adesso la sua funzione precisa, comunque Riccardo Nuri di Amnesty International Italia. Lo sapevate, nota Nuri, nel mondo ci sono più di 40 guerre. E poi abbiamo Michele Prospero che polemizza con Massimo Cacciari. Cacciari sbaglia, scrive Prospero, perché ce ne frega del pericolo fascista. E poi Claudia Fusani fa un po' il punto generale sulla politica interna. Martedì cruciale per il governo, alle prese con DEF e nomine delle partecipate, ma per distrarre dai veri problemi un DDL manda in galera i ragazzi di ultima generazione. Oddio, aspettiamo che si trasformi in legge, comunque quello è sicuramente, insomma, il senso di tutto questo. Poi abbiamo allora il dubbio che affronta una questione molto interessante che sarebbe da discutere, diciamo, in maniera attenta, anche se dubito che diventerà un argomento di prima importanza nel dibattito generale. Errori medici, basta accanimento penale, parola di ministro Schillaci è il ministro della salute, promette la depenalizzazione per limitare la medicina difensiva e il boom di prescrizioni. Poi l'intervento prosegue a pagina 2, ma insomma è piuttosto interessante. E quindi ancora questioni di giustizia. Mio padre Enzo, prima vittima della gogna mediatica, si parla del libro di Gaia Tortora sul padre, appunto Enzo Tortora. Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali, ritorna su la puntata di Report della settimana scorsa. Ranucci e l'analfabetismo costituzionale antiavvocati, scrive Cagliazza. Ricordando appunto tutta la crociata sul 41 bis e la richiesta, diciamo, di tutta una serie di richieste che sono non anticostituzionali, sono proprio contro il minimo decoro giuridico e giudiziario, insomma, sono contro Montesquieu, ecco, non è che sono contro la Costituzione italiana del 46. Ma vabbè, e poi abbiamo molta attenzione per il giovane avvocato morto a Tel Aviv, che era appunto un avvocato del Foro di Roma. Ricorda il dubbio, nessun dubbio, Parini ucciso da un attacco premeditato. E poi questo era l'ultimo titolo del dubbio, e mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda non ci dovrebbero essere altre prime pagine da segnalare. E allora, a questo punto, quando sono le ore 9 in punto, possiamo dichiarare conclusa la prima parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Breve intermezzo musicale, torniamo un po' indietro negli anni e poi proseguiremo con la lettura degli articoli al interno. The greatest gift Jah giveth is life. Notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai, che mina pianto di paura e latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua. Dentro al libro di Liala la serenità. Roma adesso è troppo avara, non ti ascolterà, ed incontrarlo lui che viene da lontano. Probabilmente è stato l'unico regalo. Dove vai? Che farai? Quanti anni mi dai? Credi ancora all'amore? Se ci credi, perché? Non lo so dove andrò. Ti do gli anni che hai. Credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi tuoi. Non lo so che farò. Ti darò gli anni miei, credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Mina abita tra Trastevere, lo aspetterà, mentre lui sta a San Lorenzo e la raggiunge in tram. E quando l'odio della guerra aumenterà, soltanto Nina riuscirà a portarlo via. Ma la guerra giù alla porta gli ha bussato già, la divisa d'artigliere è una fotografia, e Nina non vorrebbe mai mandarlo via. Vederlo piangere e marcire in prigionia. Dove vai? Dove sei? Nina, aspettami ancora. Finirà questo inverno, questa rabbia di un'ora. Dove vai? Dove sei? Mio dolcissimo amore. Quante stelle al soffitto ho contato per te.
Dove vai? Dove sei? Mio sperduto, mio amore, ogni sera al portone, se vuoi ti aspetterò. Dove vai? Dove sei? Nina, aspettami amore, passerà presto un treno, io vedrai che saprò ritornare. Dove vai? Dove sei, Nina? Credi all'amore, credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi.
Allora, le 9.04 con la Nina di Mario Castelnuovo, ritorniamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa e noi andiamo a cominciare la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi, e iniziamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre con sostanzialmente la visita di Macron e di von der Leyen, ma più di Macron, abbiamo detto che di von der Leyen a Pechino, e le esercitazioni che si sono tenute subito dopo la partenza del leader francese a Taiwan. Con queste proprio si comincia: jet cinesi su Taiwan con munizioni vere, le parole di Macron diventano un caso. Pechino accusa Washington per una nave a 1500 km di distanza. E poi parla di questa intervista rilasciata dal presidente francese a bordo dell'aereo che lo riportava a casa dopo la visita ufficiale di 3 giorni in Cina. L'Europa non può seguire gli USA, la dottrina del presidente francese dopo l'incontro con Xi Jinping chiede una terza via per l'Unione Europea. Non siamo i vassalli di nessuno, diciamo, sotto braccio tutta una serie di accordi economici piuttosto rilevanti, non come in passato, ma insomma sempre piuttosto rilevanti, considerato quanto poi l'inquilino dell'Eliseo sia ondivago, è lecito immaginare che una volta a casa queste posizioni potrebbero trovare presto rapida smentita. Ma insomma, nel frattempo, diciamo, abbiamo firmato un po' di contratti, che è quello che poi sostanzialmente fanno tutti i leader europei in visita a Pechino, al di là poi di ammantare queste firme buoi con qualche richiamo al necessario rispetto dei diritti umani, a volte vuoi con il richiamo, diciamo, all'orgoglio nazionale o continentale, come il caso di Macron, ma il succo però resta quello. Allora, a questo punto andiamo, a proposito, diciamo, di presidenti in trouble, andiamo a vedere che cosa succede a casa nostra, dove, come detto, c'è la grande partita delle nomine da chiudere, delle realtà come Eni, Leonardo, Enel, Poste, Eterna, insomma il fiorfiore della finanza e dell'industria italiana. Se ne parla a pagina 12 sulle nomine, la Meloni all'ultima parola e scontenta, fra virgolette, anche i suoi ministri. La Premier sceglie i 5 top manager, le tensioni con la Lega e Salvini. E sente Gianni Letta per diverse poltrone. La maggioranza di centrodestra sembra aver scelto la strada della continuità, e alla guida dell'Eni sarà riconfermato De Scalzi, all'Enel dovrebbe arrivare Stefano Donnarumma, che è attuale amministratore delegato di Terna. A Terna quella che attualmente è l'amministratrice delegata di Nokia Italia, e anche alle poste dovrebbe restare l'attuale dirigente Matteo Delfante, che peraltro in passato ha guidato Terna, al colosso della difesa e dell'aerospazio Leonardo potrebbe arrivare Roberto Cingolani, già ministro della transizione ecologica con Draghi. Insomma, nomi che non dovrebbero come dire, rappresentare un grande salto rispetto al passato, anche perché in diversi casi si tratta di conferme. Questa, diciamo, è la partita grossa. Poi, per cercare di far sì che le attenzioni non vertano tutte su questo, si parla nella stessa pagina della stretta di forze di Fratelli d'Italia, carcere per chi imbratta i beni culturali, DDL contro gli ecovandali, e San Giuliano annuncia: da me una sanzione amministrativa, le spese a carico dei responsabili. Proprio lui personalmente che va a recapitare la sanzione amministrativa. Poi da qui ci trasferiamo nella pagina successiva, dove si parla del DEF, cioè il documento di economia e finanza. A disposizione 3 miliardi, che sono una cifra abbastanza contenuta, lo ha spiegato il ministro Giorgetti. E vengono riviste al rialzo anche le stime sul PIL, più 1%, ma è un aumento, diciamo, che non consentirà grandi voli pindarici, per usare un eufemismo. Nel documento di economia e finanza, deficit al 4,5%, nel 2023 avanti con il taglio del debito. Poi ci sono, vabbè, già le stime sul PIL di quest'anno sono piuttosto aleatorie, poi si fanno le stime addirittura sul 2024, ma giocare i numeri all'otto consente sicuramente più sicurezza. E che cos'altro? C'è la lamentazione per il boom di sbarchi a pagina 15, stato d'emergenza e subito centri per il rimpatrio, in 3 giorni 2000 arrivi, le misure del governo. Questa questione, diciamo, la affronteremo altrove in maniera un po' più attenta e precisa. Quindi gli esteri con l'ennesimo mass murder in uno stato del sud degli Stati Uniti, il Kentucky. Qui la storia di uno che entra in banca e stermina i colleghi. È la 15ª sparatoria del 2023. 4 vittime, ucciso il killer. E poi ancora dagli esteri all'Italia c'è questa, c'è la storia del giovane trentino che è stato ucciso da un orso, su cui monta la polemica. Ucciso dall'orso, la madre accusa: Andrea è una vittima annunciata. Beh, diciamo, con tutto il rispetto per il dolore per questa tragedia, ci permettiamo di dire che non sia così. Forse il problema è che in contesti diciamo di un certo tipo bisognerebbe operare e vivere in un certo modo, facendo attenzione magari a cose a cui non si fa attenzione altrove. Comunque, il ministro Pichetto Frattin convoca una riunione urgente per quanto riguarda la questione abbattimenti, e poi il Corriere intervista anche l'ex ministro Costa, che è stato ministro dell'ambiente con i due governi Conte, sia quello giallo-verde sia quello giallo-rosso. E dice alla domanda dell'orso deve essere abbattuto, risponde no, il mio no non è ideologico, sono ovviamente vicino alla famiglia del ragazzo morto, del ragazzo che è morto, ma bisogna analizzare che cosa è successo. Ho un ottimo rapporto con il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti, che però che dice che gli orsi sono troppi, e gli chiedo però come fa a sapere che gli orsi sono troppi, dati ufficiali non ci sono, non si fa il monitoraggio degli animali, a volte viene detto che sono 100, a volte 90, qualche altra 150, non è una lotteria. Nel 2018 proposi un progetto proprio al presidente della provincia di Trento per gli orsi, un progetto articolato finanziato dal ministero che prevedeva il monitoraggio per prima cosa, poi un radiocollare con il sistema satellitare che si sarebbe con gli orsi che si sarebbero potuti rintracciare ovunque, si sarebbe segnalata la presenza degli orsi volta per volta pubblicizzandola come si fa con i bollettini della neve. E poi fare cosa? Quello che nel Parco Nazionale d'Abruzzo si fa da molti anni, rendere stabile la convivenza pacifica tra l'uomo e l'orso. In Abruzzo non ci sono problemi, ormai sono passati 50 anni da quando si è cominciato a creare il rapporto tra gli orsi e gli esseri umani. E adesso, chiede ancora la giornalista, il ministro dell'Ambiente può fermare l'ordinanza per l'abbattimento dell'orso? Il governatore per quell'ordinanza ha usato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non il Paco Bace, il piano di gestione degli orsi. Il ministro non può intervenire, io da ministro non ho potuto farlo per l'orso Papillon. Così Sergio Costa sulla questione dell'orso in Trentino. Poi che cos'altro? Mi pare che non ci sia granché da aggiungere per quanto riguarda il Corriere, se non, visto che si parlava di orsi a questo punto, segnalare la rubrica delle lettere di Aldo Cazzullo, in cui un lettore scrive appunto al giornalista per parlare di questa vicenda, lamentando appunto l'atteggiamento dei media e insomma l'isterismo che in qualche modo si è creato, e Cazzullo diciamo risponde in maniera molto molto piana e molto ragionata, e peraltro dicendo cose abbastanza banali, come ma del resto le stesse che dice che diceva Costa in precedenza. Ecco, a volte basterebbe quel minimo di buonsenso per far andare avanti le cose. Comunque, così la lettura del Corriere. Vediamo un po' adesso che ci dice Repubblica. Vabbè, allora Repubblica, come dire, è sempre più urlata. Abbiamo prima un paio di pagine di reportage da Bakhmut, nell'inferno di Bakhmut tra rock anni 70 e monitor per spiare il nemico. Poi dopo abbiamo altre due pagine dedicate ai file rubati agli USA, anche se c'è qualcuno che sostiene che in realtà potrebbe anche essere che non sono stati rubati ma sono stati resi pubblici, però diciamo, questo turberebbe un po' la notizia. E che dire, pure sulla politica interna non c'è granché. Andiamo a pagina 10, a pagina 11, dove si parla di terre rare, si parla della possibilità di estrarre terre rare nel nostro paese, o indovinate dove stanno la maggior parte delle terre rare nel nostro paese? Nel sud della Sardegna, così fra una base militare e l'altra metteranno pure le miniere delle terre rare per la felicità dei residenti, almeno questo stando a quello che scrive Repubblica, poi bisogna sempre verificare un po'. Comunque, scrive Rosaria Amato, la febbre delle terre rare, l'Italia riapre le miniere dei minerali dimenticati, trascurati per anni, sono diventati essenziali per batterie e pannelli solari, il governo avvia la mappatura dei siti, e poi c'è l'intervista a Adolfo Urso, il più governista sia del vecchio Movimento Sociale, perché da lì viene, che poi di Alleanza Nazionale, che attualmente di Fratelli d'Italia, del resto ministro delle imprese e del Made in Italy, con grande scorno di Rampelli per quest'uso dell'inglese. Su materie prime e chip dobbiamo essere indipendenti per rispondere alla Cina, gli standard ambientali saranno al sicuro, proteste gli chiedono, la transizione non è un pranzo di gala, e questo sicuramente è vero, purtroppo, e bisognerà farci i conti sul fatto che non si tratterà di un pranzo di gala. Urso cita Mao Zedong, ma ormai insomma è tutto sdoganato, tutti possono citare tutto, va bene così. Poi che cos'altro abbiamo detto delle tirate del giornale dello scrittore Maurizio Maggiani sulle Cinque Terre, che sono trattate come Disneyland dai plotoni di turisti, invece dovrebbero andarci solo selezionatissimi che sanno dove stanno e possono anche, diciamo, pagare i salati conti di bar e trattorie e ristoranti locali. Eppure qui con Repubblica mi pare che possiamo dire di aver finito. Poi ci sono le cronache romane, ma quelle le leggeremo più tardi. Allora, chiudiamo con Repubblica e andiamo a dare un'occhiata a questo punto al Manifesto, che diciamo qualcosa di nuovo rispetto ai due quotidiani che abbiamo letto fin qui, sicuramente ce lo offre. Si parte con due pagine relative a soprattutto a quello che avviene in Israele. Colonia e ministri, la marcia dei 20.000 parla a Netanyahu, la meta è Eviatar, scrive ovviamente Michele Giorgio, l'avamposto evacuato nel 2021. L'estrema destra mostra al premier in crisi di essere la sua sola fonte di sopravvivenza. La comunità palestinese di Beita protesta, l'esercito reprime, 191 feriti, a Gerico uccide un quindicenne. E poi si parla, Chiara Cruciati parla di Alessandro Parini, nostro concittadino, come è noto la salma del 35enne oggi in Italia. Su Parini la procura di Roma indaga per terrorismo. Su Twitter il primo ministro israeliano accusa i palestinesi di festeggiare ma non mostra prove. Intanto la famiglia di Abu Jaber, scusate, l'arabo israeliano che ha investito Parini, si mette a disposizione degli inquirenti e insiste, è stato un malore. Poi abbiamo a pagina 5, diciamo, la notizia che oggi apre la prima del Manifesto, la scuola del merito, soldi agli eccellenti. A Padova l'iniziativa dell'istituto Scalcerle, che dir si voglia, la rete degli studenti medi, e il fallimento dell'istruzione, una competizione tossica, un modo per far conoscere i ragazzi più bravi e dargli visibilità, dice il preside, mentre per la CGL Veneto questa selezione stride con la realtà che si affronta nelle classi. Poi le migrazioni nel Mediterraneo, naufragio a Pasqua, due mega soccorsi il giorno di Pasquetta, 1200 persone su due pescherecci dalla Cirenaica che intervengono la 18 e la Peluso, in quattro giorni la Guardia Costiera Italiana salva 3200 naufraghi fra il Mar Ionio e le acque al largo di Lampedusa. Il veliero Nadir in aiuto di una barca affondata, 22 in salvo, altrettanti tra morti e dispersi. E poi che cosa abbiamo? Sicuramente le due pagine centrali dedicate all'Irlanda del Nord nel 25esimo anniversario degli accordi del Venerdì Santo. Marcia repubblicana, scrive Leonardo Clausi, anniversario turbolento a Derry, Molotov contro la polizia alla parata non autorizzata guidata da un gruppo di dissidenti in divisa paramilitare. E oggi arriva Joe Biden, il presidente statunitense non parlerà a Stormont, ma l'umore dello Sinn Féin, arriva anche il messaggio del Papa. E poi abbiamo Daniele Archibugi che parla comunque di quegli accordi come di un insegnamento storico e come di come la mediazione sia possibile per ogni conflitto. Enrico Terrinoni, anche lui diverse volte ospite dei microfoni della radio, firma un bel pezzo dal titolo Le potenti scosse che hanno minato il miracolo della pace. Con il censimento del 2021 i cattolici sono maggioranza, nel voto del 2022 ha vinto lo Sinn Féin, ma non c'è ancora il governo. La Brexit ha aperto il nodo dei confini doganali e resta la violenza. Il conflitto non è religioso, ricorda Terrinoni, tuttavia tra i suoi simboli la resurrezione e la Pasqua sono cruciali. Poi abbiamo una pagina dalla Francia, si parte con Marsiglia dove è crollato un palazzo provocando diversi morti, crolla ancora un palazzo, non è la prima volta nella città mediterranea, come fragile Marsiglia, scrive Valentina Porcheddo, 6 morti, 3 dispersi, evacuate le famiglie nella zona, l'ipotesi è quella di una fuga di gas, l'esplosione a Rue de Tivoli nel quartiere Camà, una zona residenziale, al ministro dell'interno Darmanin è stato impedito di fare la passerella. E poi Filippo Ortona ci parla della conclusione proprio ancora a Marsiglia del 39esimo congresso del Partito Comunista Francese, che ha rieletto il suo segretario nazionale nella persona di Fabien Roussel. Roussel rieletto segretario del Partito Comunista Francese tra le tensioni, divisioni con ecologisti, socialisti e soprattutto con la France insoumise. Abbiamo bisogno di un nuovo fronte popolare, dice Roussel, la NUPE, cioè il la coalizione che ha visto riunita tutta la sinistra francese, dal France Insoumise fino ai socialisti, è un'alleanza ormai superata, ha detto Roussel. E poi si chiude qui la pagina delle cronache. L'ultimo, però non possiamo terminare la lettura del manifesto senza segnalare la pagina conclusiva dedicata alla presa di Notre Dame. La foto è una foto storica, risale al 19 gennaio 69, con una bandiera dei Viet Cong che sventola sulla guglia più alta di Notre Dame. Scrivono Bernard Bachelard, Noé Graff e Olivier Parriot, il 19 gennaio 1969 la bandiera dei Viet Cong sventolava sulla guglia di Notre Dame a Parigi. Fu un evento che pose l'apertura dei negoziati in città con gli USA sotto l'egida del Fronte Nazionale per la Liberazione del Vietnam. Gli autori dell'impresa, tre giovani cittadini svizzeri, dopo oltre mezzo secolo di anonimato, hanno deciso di raccontare come andò, collocando questa vicenda nel contesto storico-politico del dopoguerra in un libro. Ora si battono affinché Monsanto, Bayer e altri 14 complici paghino per l'agente Orange, che era quello che si usava per defoliare il Vietnam, e si chiedono se il Vietnam di oggi è aperto al neoliberalismo planetario, mantenendo tuttavia la sua pretesa di edificare una società socialista, ha ancora qualcosa da dire al mondo. I tre svizzeri sono questi che firmano questo libro, Bachelard, Graf e Parriot, che raccontano ospiti clandestini del campanile sud. Abbiamo camminato lungo il tetto della navata e senza luce, non assicurati, scalati in arrampicata libera la guglia Viollet-le-Duc. Beh, insomma, veramente un'impresa. Per gli interessati, il libro non è edito in italiano ancora e si può trovare in edizione francese dal titolo Les Vietcong o Somme de Notre Dame. Così l'ultima, oddio, non si capisce se poi ci sia pure una traduzione italiana, non credo, ma vabbè, magari arriverà. Allora, con questo, quando stanno per scoccare le 9:30, chiudiamo anche questa parte di rassegna stampa. Ultimo intermezzo musicale, poi diamo un'occhiata agli altri quotidiani nazionali che ci rimangono e alle cronache locali.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
E 31, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Allora, proseguiamo la nostra rassegna stampa e dalle colonne del Manifesto passiamo a quelle di Avvenire, scusate. Con Avvenire iniziamo da pagina 14, perché viene data voce a una testimonianza in attesa di giudizio. La firma è di Lucia Letizia. La mia non vita dietro le sbarre, vi racconto il carcere che non c'è. Caro direttore, scrive, mi hanno proposto di scrivere sul tema il carcere che non c'è e mi sono cascate le braccia. Mi hanno chiesto se accettavo di farle avere quel che ho scritto e ho detto di sì. Scrivere del carcere quando ci sei dentro non è semplice, ne hai voglia di farlo, soprattutto quando ci sei dentro non per scontare una condanna, una pena, ma per aspettare la condanna per un delitto mai commesso. Il carcere che non c'è è quello dove non dovresti proprio entrare finché non hai una condanna, visto che il nostro ordinamento prevede la presunzione di innocenza. E soprattutto quando sei incensurato e hai già una certa età, indice di una vita onesta fino ad ora, perché se anche dopo ne dovessi uscire assolta e libera, cosa difficile, più facile condannare, visto che la forca è sempre molto popolare. Il trauma di trovarti dentro nel girone infernale te lo porterai dietro tutta la vita, così come l'onta di esserci stato una macchia indelebile di cittadini di serie B, come sono tutte quelle che passano qua dentro. Il carcere che non c'è è quello dove non dovresti entrare per una sola condanna di 10, 15, 20 anni prima, mandati in Cassazione, quando questa spezza una vita regolare e onesta di anni, interrompi i contatti con la famiglia che nel frattempo hai formato, col lavoro della tua vita, facendoti perdere ciò che hai costruito, dopo il tuo errore costringendoti a ricominciare da capo, a ricominciare a delinquere se non ci riesci una volta fuori. Il carcere che non c'è è quello che non trattiene i malati psichiatrici, che andrebbero in primis curati e non abbandonati nelle celle, urlanti per l'attenzione che gli manca, non essendo la giusta struttura per accoglierli, né avendo medici che possono dedicargli il giusto tempo. Il carcere che non c'è non ospita malati gravi o anziani più adatti all'ospedale o all'ospizio che alla galera. Il carcere che non c'è è quello dove non vieni violentato nella tua salute mentale, nella tua intimità, da convivenze forzate in minicelle con persone fuori di testa, violente e con abitudini di vita terribili, dove la tua privacy e la tua sicurezza vengono tutelate dal non dover tenere i blindi sempre aperti, le tue cose, documenti legali compresi, a disposizione di chiunque voglia conoscerli o impossessarsene quando tu non ci sei, per lavoro o altro. Il carcere che non c'è non tortura al mattino chi vuole dormire passando col martello a battere le sbarre sulle finestre aperte estate inverno, con la scusa di vedere se sono intatte, tanto più che un giorno a settimana lo si fa in aggiunta anche al pomeriggio, all'ora della siesta, nel caso al mattino fossero state segate col coltellino di plastica. Non ti fa attendere ore se stai male o giorni per farti avere un farmaco o vedere uno psicologo per la carenza di personale, perché tanto qui la maggior parte finge. Il carcere che non c'è è quello dove le persone non elemosinano un assorbente, un paio di calzini, un sapone come mendicanti per la strada per poi venderselo in cambio di tabacco, perché il carcere che non c'è non ti rovina la salute costringendoti al fumo passivo delle altre detenute, ma sostiene programmi di disintossicazione anche da questa dipendenza. Il carcere che non c'è evita le umiliazioni inutili come le perquisizioni corporali a chi fa un colloquio a distanza o esce a fare una visita sempre all'interno dell'istituto, le manette sui mezzi a chi è tranquillo, l'impossibilità di comprarsi un libro, una sveglia oltre oggetti normali o quotidiani tramite le volontarie. Il carcere che non c'è collabora con la magistratura nello stabilire il giusto percorso riabilitativo per ogni persona, relazionando sui propri ospiti, non tanto con la sintesi dopo la condanna, ma prima della comparsa in tribunale, perché il giudice, a meno che tu non sia un abitué, non ti conosce e parlerà con te una sola volta durante il processo, se ti va bene. E come fa a sapere realmente chi sei e cosa puoi realizzare nella vita se non glielo dice qualcuno che ti vede giorno per giorno in una situazione di stress? Sarebbe tutto molto più semplice e logico, ma il carcere che non c'è, appunto, non c'è. È così Lucia. Letizia a pagina 11, adesso ricominciamo la lettura, diciamo andando in ordine giusto. Va segnalato anzitutto nella sezione delle idee e dei commenti un reportage dallo Yemen, nella città di Taiz, terreno di scontro tra le due forze in lotta, diciamo il governo e i ribelli Houthi. I bambini dello Yemen in guerra trovano la pace andando a scuola. In 8 anni di conflitto sono stati superati i 377.000 morti. Le speranze della popolazione appese ai rapporti tra Iran e Arabia Saudita, che si combattono sul campo per interposta persona. Poi abbiamo ancora guerra in Ucraina, Zaporizhia, Pasqua di missili e sangue, a Bakhmut i russi fanno terra bruciata, il capo dell'amministrazione Oleg Buryak cammina tra le rovine, è stato un raid annunciato e Mosca fa sapere che non ci sarà tregua per la ricorrenza ortodossa. E c'è un'analisi, diciamo, militare di Francesco Palmas, che si occupa di Valeri Gerasimov, che viene definito il generale signor sì che sbaglia per non contraddire lo zar. Poi, come sempre, c'è grande spazio per quella che l'Avvenire definisce l'Odissea degli Ultimi. A pagina 6, migliaia di arrivi a un altro naufragio, la Pasqua dei maxi soccorsi in mare. Oltre 1200 le persone messe in salvo nella giornata di ieri dai guardacoste. Erano su due pescherecci carichi di 800 e 400 migranti. Altra tragedia, poi 22 naufraghi almeno, 18 dispersi. Dalla Tunisia, nella stessa pagina, circa 300 persone sono scese in piazza a Tunisi a Pasqua chiedendo la liberazione di una ventina di oppositori del presidente Saied, arrestati negli ultimi due mesi. Manifestazione organizzata dalla principale coalizione di opposizione, il Fronte di Salvezza Nazionale. Poi che cosa abbiamo? Pure qui ovviamente c'è tutta la questione delle nomine da parte del governo. Siamo a pagina 8. I nomi che si fanno sono più o meno quelli che abbiamo visto anche altrove. Che cos'altro ho da segnalare? Sicuramente l'Irlanda del Nord, anche qui c'è grande interesse. A pagina 13, la tensione a Belfast a 25 anni dalla pace, a Derry tornano gli scontri e le Molotov, marce contrapposte dalla mattinata, rimane elevato l'allarme per possibili attentati, dissidenti repubblicani hanno colpito le vetture della polizia. Alla vigilia del viaggio in Nord Irlanda del capo della Casa Bianca, la violenza ha segnato le cerimonie per l'accordo del Venerdì Santo. Scetticismo sulla soluzione dello stallo politico, neanche il leader americano può farlo. E poi mi sembra che possiamo concludere anche la lettura di Avvenire nella pagina nella sezione della cultura. Per gli appassionati segnaliamo un bel articolo su la coppia di poeti russi, Osip Mandelstam e Nadezhda. E questo è quanto per quanto riguarda Avvenire. Una rapida occhiata, perché di questi tempi, diciamo, il Messaggero è particolarmente ostico da leggere. E allora, il quotidiano romano, dicevamo, è molto di sicuro è il più embedded di quelli che abbiamo di fronte a noi. PIL in crescita all'1%, cala ancora il debito, segnali all'Unione Europea sul DEF, insomma, e 3 miliardi di aiuti alle bollette. Nel 2024 il taglio all'IRPEF, insomma, c'è di che essere più che soddisfatti, secondo il Messaggero, che poi prosegue in queste iniezioni di ottimismo. A pagina 7 c'è un'intera pagina dedicata a Silvio Berlusconi, che sta molto meglio e vuole tornare a lavorare. E, diciamo, andiamo alle questioni sanitarie, che sono forse più interessanti oggi. A pagina 8 si parla di questo di quest'idea di depenalizzare il reato per gli errori medici, scrive il Messaggero. Non è proprio così, è un po' più la materia è un po' più complessa, però diciamo l'idea è quella di rendere più difficile il quasi automatico ricorso alla magistratura. A parlare è una persona che ovviamente ha interessi sulla questione, il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, che dice: depenalizzare gli errori ferma l'addio dei medici. si è arrivati al punto che la cosiddetta medicina difensiva viene addirittura pubblicizzata. E poi Anelli interviene anche su altre questioni: vanno bene le case comunità, ma servirebbero 30 miliardi per stipendi e collaboratori. Pagina 8, nella pagina successiva invece si parla della fuga al nord dei bambini che necessitano cure particolari. In fuga verso il nord per avere cure migliori, l'esodo dei bambini, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, le regioni che attraggono più pazienti, un terzo dei minorenni del sud verso gli ospedali di Roma, Genova e Firenze. E secondo il welfare dimezzato si ripercuote ovviamente sulla qualità della vita. Ogni anno in Italia attese circa 1500 diagnosi di tumore nei bambini, di questi uno su sette è un migrante sanitario. Poi che cos'altro? C'è un po' di diciamo di cronaca qua e là, oggi particolarmente interessato il Messaggero al ai conti di Gina Lollobrigida. E c'è un focus sintetico ma interessante sul mercato dell'auto che ritroviamo a pagina 17. L'auto va, ma la crisi non è passata, scrive il Messaggero. A marzo le vendite in crescita del 40% sul 2022, ma nei tre mesi, nel primo trimestre, siamo sotto del 20% rispetto al 2019. In Italia una vera transizione verso le elettriche non è partita, pesano anche le incertezze normative ed aumenta in modo preoccupante l'età del parco circolante, arrivata a 12 anni e mezzo, o quasi il 25%, e risale a prima dell'avvento dell'Euro 4. Così le cronache nazionali del Messaggero. Chiudiamo a questo punto con le cronache locali e partiamo proprio con la cronaca romana del Messaggero, che ovviamente si occupa di vacanze di Pasqua. Grande entusiasmo ovviamente per il boom di turisti, ma prima abbiamo il piano per i clochard di Termini. Da Termini e in generale, insomma, per il degrado. Da Termini all'Esquilino, 5 nuove aree per i clochard con i fondi del Viminale. Oltre all'ex hub vaccinale, il campionato sta individuando altre strutture per i ricoveri. E con i 100.000 euro del ministero verrà rafforzato il centro di accoglienza in stazione. E poi dalle soluzioni al problema: una favela sotto i portici, passare di qui fa paura, decine di giacimenti di fortuna occupano gli spazi più angusti di piazza 500, e vabbè, le cronache consuete in questi casi, che poi si spingono fino al Pigneto, dove allarme, spacci e furti, e il quartiere scende in piazza assediati da violenza e degrado. Detto questo, c'è poi finalmente la possibilità di gioire per il pienone nei ristoranti per Pasqua, anche se in città si scatenano i borseggiatori, arriva una task force per fermarli. E mi pare che non ci sia molto altro in casa Messaggero. Vabbè. Sì, insomma, un po' di cronachetta così, ma nulla di particolarmente roboante. Così la cronaca romana del Messaggero. La cronaca romana di Repubblica invece ci parla del giubileo che salva il PNRR, da Colleoppio alle Fontane, accelerazione su 37 opere. L'estate di Ponte Sant'Angelo e il Foro di Traiano tra gli interventi che il Campidoglio chiuderà per il 2025. Intervento di Giovanni Caudo, presidente della commissione per il piano di ripresa, sul pacchetto Caput Mondi. E poi abbiamo il bonus ai dirigenti che accorciano i tempi, ecco lo sblocca cantieri. E l'accordo con Eni fra Gasometro e Teatro India per un doppio piano di sviluppo che coinvolgerà entrambe le sponde del Tevere. Anche qui non molto altro. Un po' di sport a quella, vabbè, chiudiamo qui anche la cronaca romana di Repubblica. La cronaca romana del Corriere invece si butta sulla Santona di Trevignano. La Santona della Madonna Piangente è finita sotto indagine. Inviata la procura di Civitavecchia dai carabinieri, l'esposto di un investigatore privato, già aperto un'istruttoria per occupazione abusiva di suolo pubblico. E poi sono le reazioni: ora basta, ci stanno tartassando i nostri fedeli, seguono i riti veri, dice il parroco del paese. Pure qua la Pasqua che è andata benone, e il monumento a Matteotti invece che è sporco e ricoperto di rami. Va bene, e le 9:50, direi che con questo possiamo dichiarare terminata anche la nostra rassegna stampa mattutina di questo martedì 11 aprile 2023. E la rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata. Riesco porco e ricoperto di rami. Va bene, e le 9:50, direi che con questo possiamo dichiarare terminata anche la nostra rassegna stampa mattutina di questo martedì 11 aprile 2023. E la rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata. Thank you.